Baobab, l'albero delle notizie.
Adesso noi parliamo dell'Unità d'Italia e vogliamo raccontarlo perché forse più della lingua italiana a fare proprio l'unità forse è stata la tavola, la cucina, potremmo dire così. Noi salutiamo i nostri ospiti che sono Gigi e Clara Padovani. Buon pomeriggio.
Sì. Buon pomeriggio.
Autori. Autori, diciamo subito moglie e marito, ecco, quindi forse è bene dirlo subito, autori del libro Italia, buon paese, gusti e cibi e bevande in 150 anni di storia, edito da Blu Edizioni. Noi insomma vogliamo con voi cercare di capire quanto l'Italia è stata fatta a tavola, diciamo. Vorrei cominciare ricordando insomma che noi italiani siamo ancora molto divisi su tutto. Voi cominciate il vostro libro parlando di guelfi e ghibellini, cattolici e laici, repubblicani e monarchici, ma insomma a tavola poi alla fine siamo tutti italiani. Con voi cerchiamo di capire come è nata l'Italia e come via via si è evoluta e come questo ha unito il nostro paese. Vogliamo farlo ricordarne proprio l'inizio. Gigi.
Ma sì, se vogliamo, nel 1871 Roma diventa capitale d'Italia, no? E c'era Vittorio Emanuele II, che è conosciuto come, diciamo, un re dai buoni gusti a tavola, che però amava solamente, diciamo, la tavola non ufficiale, quella che magari la sua preferita, la Bella Rosine, la Rosa Percellana, gli preparava, quindi bagnacaldo e tagliarini, e ai pranzi ufficiali quasi non mangiava. E poi una cosa importante da ricordare, che nessuno forse sa con precisione, cioè che Casa Savoia fino al 1908 mangiava rigorosamente in francese.
In francese, sì, e beh, insomma, avevano qualche difficoltà poi dopo a omologarsi ad un mangiare altro che era quello magari del resto d'Italia, del sud, di gente povera che mangiava tutt'altra cosa. Allora, passiamo poi invece a chi l'Italia l'ha unificata davvero, che è Pellegrino Artusi.
Diciamo che ha dato un grande contributo all'unificazione nazionale e secondo alcuni di più di quanto si è riuscito a fare per esempio a collaboro manzoniano. Infatti è celebre la frase di studioso bolignese Piero Camporesi, che ha scritto che la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi ha fatto per l'unificazione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i promessi sposi. Ciò si capisce anche perché non tutti leggono, mentre tutti al contrario mangiano,
questo è facile
e questo
da
è
capire.
Importante. Ecco, io vorrei sottolineare forse per la prima volta il titolo, perché mentre prima tutti i ricettari avevano nel titolo la cuciniera, il cuoco, il trattato di cucina, eccetera, per la prima volta si usa la parola scienza in cucina, quindi la cucina diventa, fa parte della scienza, e anche sottolineare la parola arte, e quindi il mangiar bene è un'arte, bisogna mangiar bene per anche stare poi soprattutto bene.
Allora, Clara Padovani, facciamo un salto veramente lunghissimo, arriviamo al periodo dell'autarchia, era l'epoca fascista, lì si doveva risparmiare, e allora che cosa accadeva?
Abbiamo molti ricettari che consigliano appunto l'uso dei resti in cucina, l'utilizzazione dei resti in cucina, e soprattutto facevano leva sulla donna che, educata al clima del fascismo e dei duri sacrifici della guerra, doveva usare dei prodotti solamente della terra italiana e cercare soprattutto anche poi nei resti in cucina di utilizzarli, e quindi gli erbaggi, le chiare delle uova, le cortezze del formaggio, quindi le croste dei formaggi, e soprattutto il pane. Il pane avanzato, diciamo che col pane avanzato in molti ricettari tiene addirittura i due terzi, e non solo pane, anche però prodotti che adesso troviamo più valorizzati nella nostra attuale cucina, i legumi.
E poi io vorrei citare il caffè, insomma, si parla di caffè, si pensa subito all'Italia, ma il caffè italiano non è e non lo era neanche ai tempi dell'autarchia e quindi si doveva trovare un sostituto.
Sì, c'era la cicoria, l'orzo, sì, certamente, purtroppo in quel periodo ci si aggiustava e certo,
ecco qua.
Senza il caffè.
Sì. Allora, altro salto e vorrei ricordare insomma quegli anni d'oro, gli anni del carosello, quando si guardava i bambini il carosello e quindi la réclame, la pubblicità e poi si andava a letto. Ma quello erano gli anni del boom economico intorno a cavallo con degli anni 60 e a un certo punto lì è nata proprio la cucina industriale. Gigi Padovani.
Quell'anno diciamo che l'Italia finalmente si toglie di dosso la fame, possiamo dirlo che aveva unificato, quella sì, il nostro paese purtroppo, e invece gli anni del boom economico, quindi arriva Carosello e arrivano anche i prodotti surgelati negli anni 60, arrivano i cracker, i gelati, i biscotti confezionati, le merendine, cioè tutto quello che diciamo per esempio la mia generazione ha conosciuto e è cresciuta con quello. Direi che in quel periodo soprattutto però non c'era una contrapposizione netta fra prodotti industriali e prodotti della natura agricola italiana, cioè l'Italia diventa da nazione agricola nazione industriale e incomincia a conoscere questi cibi perché finalmente appunto sono disponibili per tutti, poi dopo avverrà forse una rottura.
E dopo bisogna aspettare quando?
Ma io direi 96 anni 90, cioè
cosa
quando?
È accaduto?
Ma è accaduto attraverso la presa di coscienza dei nostri prodotti tipici, cioè questa cucina industriale rischiava veramente di cancellare le nostre grandi risorse, le nostre grandi tipicità che d'altra parte ci riconosce tutto il mondo, soprattutto oggi. E per cui il 96 segna l'inizio con the DOP, questa sigla misteriosa che significa denominazione di origine protetta, i primi 22 prodotti italiani, in Europa sono 1000, ma la nazione che ne ha di più è proprio l'Italia, i primi 22 c'è per esempio il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano e via dicendo. Insieme al Salone del Gusto che si svolge proprio a Torino, noi siamo torinesi e l'abbiamo vissuto quel primo salone di slow food del 96, proprio quasi pionieristico, ebbene da quel momento in avanti c'è una reazione per ritrovare i prodotti genuini. Io direi che oggi la ricerca dell'osteria, del cibo diciamo tradizionale è un po' quella che è la nostra reazione alla globalizzazione.
Quasi dire che sia un ritorno al passato, insomma, senza arrivare forse all'autarchia, al mangiare poverissimo di allora, certo. Ma si è ritornati alla natura, certamente.
Sì, sono dei prodotti, non so, il fagiolo zolfino, l'aglio di colonnata, certi prodotti che si sono dimenticati e oggi sono quasi un prodotto di lusso, come un prodotto difficile da trovare, ma comunque di grande qualità, insomma.
Insomma, si può dire che veramente l'Italia si è fatta a tavola, Gigi Padovani?
Ma il nostro libro lo ritrova questa identità nazionale a tavola, la ritrova anche perché viaggiando un po' noi come critici gastronomici, giornalisti, abbiamo girato gli Stati Uniti, l'Europa e abbiamo verificato che altrove, cioè fuori dall'Italia, ci riconoscono questa primazia, questa nostra grande capacità di cibo mediterraneo, di cibo tradizionale, di cibo buono e casalingo, e quindi questo è importante non disperderlo, questo
certo.
Il nostro libro un po' è anche un monito per non disperdere questo patrimonio.
Deve essere questo il motivo per cui quando si pensa ad un cibo da copiare poi in maniera fraudolenta naturalmente, certo, si copia sempre un cibo italiano. Grazie a Gigi Padovani e a Clara Padovani che sono stati con noi a Baobab per raccontare un'Italia più unita a tavola. Grazie.
Baobab, Rai Radio 1.